Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
E dall'Australia adesso ritorniamo in Russia. Oggi è il 19 agosto del 2021, chiaramente, e 30 anni fa era un momento storico per il paese. Infatti 30 anni fa, oggi ricorre il 30° anniversario del putsch di agosto, durante il quale un gruppo di dissidenti facenti parte del governo sovietico si recò al Cremlino per tentare di deporre l'allora presidente dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, Mikhail Gorbachev.
E noi abbiamo chiesto al nostro corrispondente da Mosca, il giornalista Giuseppe D'Amato, di spiegarci il perché questa data è così importante.
Il golpe dei vetero comunisti contro Mikhail Gorbachev è un evento fondamentale per la storia contemporanea. Segna la dissoluzione dell'Unione Sovietica, la superpotenza che ha dominato mezzo mondo per 4 decenni. Determina la definitiva conclusione della Guerra Fredda e la fine, come lo chiamano gli storici, del cosiddetto secolo breve, il 20° secolo, il secolo tragico delle ideologie. Se noi viviamo oggi nel mondo che conosciamo, lo dobbiamo a quell'evento e al crollo del muro di Berlino nell'89, ma il tutto è da collegarsi alle trasformazioni volute da Mikhail Gorbachev in Unione Sovietica e alla politica del disarmo in accordo con gli Stati Uniti. Le 3 giornate che hanno fatto letteralmente tremare il mondo nell'agosto 91 sono state terribili. L'umanità è stata sull'orlo dell'apocalisse atomica. La prima domanda in quelle ore era: sarebbe scoppiato adesso in URSS una guerra civile come in quei mesi in Jugoslavia? Vi era già stato il precedente della guerra civile in Russia dopo la rivoluzione di ottobre del 17. La seconda domanda: chi avrebbe controllato l'arsenale nucleare della superpotenza comunista? Da poco più di un anno e mezzo il muro di Berlino era crollato, ma l'Armata Rossa manteneva propri contingenti in mezzo vecchio continente. Cerchiamo in breve di contestualizzare i principali fatti. Nel 90 la perestroica, ossia ricostruzione gorbaciovana, entra in crisi. L'economia è ferma, la catena di montaggio che è l'URSS si è rotta. La parola deficit è all'ordine del giorno e i negozi sono con gli scaffali vuoti. Il mercato nero impera, il rublo è carta straccia. Dopo decenni di repressione, Mikhail Gorbachev ha dato, dopo il 1985, al popolo la libertà nel senso pieno della parola. Si torna a professare una religione per la prima volta dal 17. La glasnost, ossia trasparenza, ha però risvegliato i nazionalismi. Stanco per i ritardi nell'applicazione del suo programma, Gorbachev imprime una svolta conservatrice alla fine del 90. I riformatori, che dal marzo 85 dettano l'agenda, abbandonano la scena. Il loro posto è preso dai cosiddetti falchi. Sono proprio quest'ultimi ad aver organizzato il golpe. Vogliono evitare la firma del nuovo trattato che avrebbe dovuto prendere il posto di quello fondativo del 1922, programmata per il 20 agosto. Alcune repubbliche sovietiche avevano però annunciato che sarebbero uscite dall'URSS. Ufficialmente i golpisti intervengono per garantire l'integrità del paese. All'alba del 19 agosto dichiarano lo stato d'emergenza per 6 mesi. Truppe vengono inviate in tutte le principali città del paese. I putschisti riescono anche ad impadronirsi dei codici del bottone atomico sovietico e, tanto per intimidire il mondo, autorizzano il lancio sperimentale di un missile intercontinentale.
Questo è il nostro corrispondente da Mosca, Giuseppe D'Amato, che ha illustrato l'importanza del 30° anniversario del putsch di agosto.
Come abbiamo sentito, questa data segna la fine della Guerra Fredda e il passaggio all'equilibrio di potere internazionale in cui gli Stati Uniti erano la più grande potenza mondiale. Giuseppe D'Amato, che quei giorni li ha vissuti in prima persona, ci ha raccontato che cosa accadeva a Mosca esattamente 30 anni fa.
Sono tantissimi i ricordi. Ricordo il rombo dei carri armati che arrivarono ad occupare il Cremlino, erano circa le 12.30 del 19 agosto, la fuga da Piazza del Maneggio, quindi sono andato all'ultimo piano dell'albergo in Turist. Da qui ho visto i tank che avanzavano lentamente, 200 o 300 moscoviti provarono a fermarli ostruendo la strada con dei filobus, decine di giovani salirono sui tetti, avevano al braccio delle coccarde rosse e urlavano «Il fascismo non passerà». alcuni ragazzi si misero davanti ai tank come gli oppositori cinesi nelle celebri immagini girate solo 2 anni prima a Pechino in piazza Tiananmen. Fu tutto inutile. Dopo un'ora i golpisti controllavano gli accessi al Cremlino. D'un tratto ebbi la sensazione che di lì a poco avremmo vissuto la versione moscovita di Praga 1968, ovunque dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, dove erano arrivati i militari dell'Armata Rossa, gli aneliti di libertà erano stati repressi. Il tentativo gorbaciovano di riformare l'Unione Sovietica e la Primavera Russa parevano giunti al capolinea. I golpisti vetero comunisti, fra loro ministri e uomini della società, avevano fatto prigioniero in Crimea Gorbaciov, ma non erano riusciti ad arrestare Boris Yeltsin, il presidente della Federazione Russa, il primo democraticamente eletto in 1000 anni di storia. La cosa incredibile di quelle ore era che in centro vi erano i carri armati, ma nel resto della città la vita continuava come nulla fosse. Ricordo poi la speranza quando si apprese che Yeltsin si era serragliato nel palazzo dei Soviet e dei carri armati erano passati con lui. Andai alla Casa Bianca. Ovunque intorno al palazzo erano state issate barricate e la gente iniziò ad arrivare. Ricordo la paura quando si seppe che vi era stata una sparatoria con dei morti. Ricordo poi la gioia per la vittoria democratica insperata con i golpisti che, persa la carta della sorpresa, potevano vincere solo compiendo un massacro. In quei giorni è nato un nuovo mondo. 30 anni dopo, la Russia, ubriacata dalla propaganda nazionalista, fa finta di essersi dimenticata di quegli eventi. La classe politica oggi al potere guarda con nostalgia la superpotenza scomparsa, figlia del totalitarismo e di immani tragedie. La crisi ucraina scoppiata nel 2014 ha invece ribadito che le scelte, anche dolorose, fatte da Boris Yeltsin furono corrette. È venuto il momento di dargliene atto. Nel 91 egli evitò che l'URSS si trasformasse in una Jugoslavia nucleare e pose le fondamenta per la costruzione di uno Stato democratico in Russia. Per la prima volta i russi sono diventati cittadini liberi e non sono più sudditi di un impero.
E questo è il giornalista Giuseppe D'Amato, nostro corrispondente da Mosca, con il quale durante la prima ora abbiamo parlato di quale sarà il futuro delle relazioni tra Russia e in Afghanistan, mentre durante questa seconda ora del nostro programma abbiamo esplorato invece il putsch di agosto, del quale oggi ricorre il 30° anniversario.
Un grazie allora a Giuseppe D'Amato, che quei giorni del golpe del 91 li ha vissuti in prima persona, come avete sentito. Voi potete riascoltare la sua testimonianza tra poco sul nostro sito www.sbs.com.au/italian.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.